non siamo più, a me pare, o su così vorrei provare a ragionare, non siamo più di fronte alle classiche strategie terroristiche. Voglio dire, sia le Brigate Rosse in Italia, per fare un esempio, sia Alfa Tau, l'OLP, avevano, o l'IRA in Irlanda, avevano un obiettivo che produceva una striscia di sangue, che sappiamo quello che era, ma tutto sommato avevano una loro, tra virgolette, e gli ascoltatori siano pazienti e attenti, razionale, cioè c'era una ragionevolezza in tutto questo.
C'era un disegno, una strategia.
Ma negli ultimi anni, o meglio, gli ultimi eventi, direi l'ultimo decennio, perché direi che tutto ciò nasce ancora dopo l'11 settembre, tutto sommato, dopo il 2001, e questo getta una luce, diciamocelo, un po' fosca sulle conseguenze della risposta statunitense all'11 settembre, che ha voluto dire Afghanistan, Iraq, Siria, Libia. E chi vuole ci mette anche qualcos'altro. Ma questo tipo di attentati, che sono diventati quelli nei luoghi pubblici, contro la cittadinanza nel modo più indiscriminato, completo, al limite a Bataclan o ieri avrebbero potuto uccidere degli amici loro, no? Perché non si sa più chi si va a colpire. Mi dà la sensazione, tutto ciò, che noi non siamo più di fronte a uno scontro tra l'Occidente da una parte, il radicalismo islamista dall'altro. Siamo di fronte a una sorta di suicidio collettivo di una certa società. Cioè, sono atti di tipo, ancora una volta chiedo l'attenzione paziente, di fronte a degli eventi di tipo estetistico. Cioè, questo è nichilismo.
Sì.
È nichilismo che si soddisfa nell'atto.
Sono atti simbolici, no?
Certo, ma sa, il terrorismo è sempre simbolico.
Ah beh, questo è vero, certo, ha ragione.
In questi casi l'operazione si risolve sempre con la morte, con il suicidio dell'attore, no? Di chi agisce, il quale lo sa già prima e sa anche che da Charlie Hebdo, da Bataclan, da Bruxelles, da Nizza non cambia mai nulla. Cioè, mi sembra che ci sia una specie di consumazione nell'atto delle impossibilità di cambiare il mondo. L'islamico non crede che tra 5, 10 o 50 anni avranno conquistato il mondo. Questo neanche l'ultimo pazzo lo pensa. Dunque, a che cosa serve fare tutto ciò? Noi eravamo abituati, come occidentali, a credere che la lotta politica si fa costruendo un pensiero, costruendo un partito o dei partiti, d'accordo. Sono cose di altri tempi, ma l'alternativa non è il suicidio generalizzato, perché il suicidio per natura porta all'annullamento dell'azione. E quindi credo che noi non possiamo in questo momento ragionare di questi eventi con le nostre categorie tradizionali. Dobbiamo fare un passo avanti interpretativo, di comprensione proprio.
Abbiamo detto più volte, sinceramente per amor d'onestà devo dire che lo hanno detto anche tanti altri osservatori più mainstream di noi, che una delle differenze è quella che lei, come dire, teneva come sottotesto di queste sue osservazioni, ovvero che se l'atto in questione presuppone la propria morte a tutti i costi, o quasi addirittura la prevede come condicio sine qua non come possibilità, come è accaduto per altre forme di terrorismo, questo implica un passo appunto psicologico e culturale da parte di chi lo mette in atto molto diverso rispetto ad altri terrorismi che abbiamo conosciuto in passato, no?
Ma certo, le ragioni difatti stavano nell'obiettivo a cui miravano. Il terrorismo di tipo nazionalistico, per esempio, è chiaro che si giova di una idealità che può trovare moltissimi tipi di adepti, dal compagno che viene con te a combattere a chi invece crea semplicemente una rete di solidarietà e via discorrendo. Ma guardi, basterebbe che noi, sia pure a livello un pochettino banale e volgarizzante, confrontassimo il tipo di osservazioni che si facevano sui terroristi suicidi qualche anno fa e quelle che si fanno oggi.
Sì.
Cosa si diceva una volta? Che questi ragazzotti che si facevano saltare in aria, in fondo venivano convinti da 1.000-2.000 dollari che
erano manipolati, eccetera, eccetera,
e dalle famose che potevano essere da 20 a 70, non ho mai capito questa differenza, vergini che li attendevano in paradiso. Ecco, se Dio vuole questo tipo di stupidaggine, non lo si è mai più detto da un po' di tempo in qua, proprio perché è cambiata la natura della cosa, non ci sono più obiettivi. Quello che mi intriga e anche un po' mi spaventa oggi come oggi è che siamo di fronte a una fenomenologia nella quale non c'è più alcuna attenzione finalistica, cioè non c'è un obiettivo, non c'è Gerusalemme da conquistare, non c'è più nulla. La Promenade des Anglais da questo punto di vista è l'esempio più clamoroso di tutti, più ancora del Bataclan o di un aeroporto, che sono luoghi più specifici. Lì invece una passeggiata sul mare dove può esserci chiunque, ecco, è l'inutilità dell'atto. Ma questa cosa qui sarebbe anche una sorta di estetica nichilistica, e credo che oggi questa sia la cifra su cui dobbiamo cercare di ragionare.
Tra l'altro un'estetica, Luigi Bonanate, poi insomma la lasciamo andare, ma un'estetica che mi viene da dire, insomma, per tanta esperienza, come forse anche lei, visto che è docente universitario, delle nuove generazioni, almeno di contatti quotidiani con le nuove generazioni, che non appartiene soltanto, anche qui ascoltatori per favore fate attenzione a quello che dico, che non appartiene soltanto ai giovani che vengono attratti da questo specifico fenomeno, cioè l'idea di fare qualcosa che si vede, che resta la cosa, no? Per cui tutti si ricorderanno di me, è qualcosa di molto presente nella generazione dei ventenni di oggi, e non soltanto di quelli che decidono di fare questo tipo di cose, no?
Temo che ci sia del vero.
No, ma lo dico per esperienza proprio spicciola. Cioè perché
se mi permette, rientra in fondo in questa dimensione dell'estetizzante, esatto, che ho suggerito, cioè l'autosoddisfazione in sostanza.
La visibilità.
La visibilità che si può, e sa, questo appartiene però allo spirito dei tempi, e qui non è questione di
per quello che appunto non bisogna, come lei diceva, non bisogna avere quei giudizi che si usava qualche anno fa, un po' paternalistici, certo, sono dei poveretti, sono degli ignoranti che vengono manipolati, non penso sia più vero, certo. Infatti
no, questo è un retaggio della società contemporanea, che sa, è quella di Twitter, delle cose, di tutte queste cose, questo gioco nuovo che di cui ho visto che si fa sul computer, sul telefonino, si gioca alla guerra con questi giochi, no? Non ci si rende conto che, come il fumo, nuoce gravemente alla salute.
Ecco, una parola su Dipinger Guerre, già che siamo collegati con lei. È un libro secondo me molto interessante, ho avuto occasione di leggere a suo tempo, anche se è piuttosto recente. Lei ha messo in relazione, ha fatto tutto un percorso attraverso le opere d'arte che in qualche modo sono collegate alla guerra. Abbiamo detto più volte che i momenti di crisi, di conflitto e anche di guerra dal punto di vista culturale sono inevitabilmente, lo dicono spesso anche molti scrittori israeliani, palestinesi, insomma di zone che sono costantemente in tormento, producono dal punto di vista culturale ed artistico spesso cose ovviamente molto interessanti. Lei ha fatto una riflessione e addirittura un libro su questo, sulla pittura e la guerra,
di quasi 500 pagine,
sì.
Tra l'altro.
Però veramente
ho cercato di dare risposta alla domanda: com'è possibile che la cosa più brutta della terra, cioè la guerra, produca le cose più belle della terra, come le grandi opere d'arte? Perché la storia della pittura di guerra è straordinaria, va, sì, da Piero della Francesca,
Guernica,
ovviamente va a Guernica, a tantissime altre opere di questo tipo. E questo è un grande problema, perché si dipinge una guerra, cioè fatti di guerra? È un problema di comunicazione politica.
Certo.
Un'opera d'arte che non venga divulgata, se Guernica non l'avesse mai vista nessuno, non esisterebbe. E Guernica invece ha avuto un successo e una capacità di trasmettere delle analisi politiche e dei valori straordinarie. E quindi io ho cercato di lavorare sulla portata comunicativa dell'opera d'arte che di solito contrasta la guerra.